posso cominciare così con un po' di leggerezza, no? A volte mi viene l'incubo. L'incubo è questo, ma io ai miei ragazzi, o adesso a quelli che sono ormai grandi, li avrò aiutati a voler bene alla Madonna. Non vado a Lourdes, non vado a Fatima, ma voglio bene alla Madonna nelle scritture, non seguiamo molte devozioni, ma dico, avranno capito che la Madonna è uno dei doni più grandi che Dio ci ha dato? Dopo che ho sentito Giorgio mi sono rasserenato, l'incubo è passato, alla Madonna gli vogliamo bene. Spero però che sia molto condiviso questo affetto. La seconda battuta, così in leggerezza. Avete visto l'immagine della Madonna in questo foglietto? Ci hanno messo 40 anni, però cominciano a fare come lo dico io. È un po' troppo bianca, forse è così rispetto alle palestinesi. Però cominciamo a renderci conto che Maria è la bellezza. Che Maria è la bellezza. È il germoglio più bello del popolo messianico, dove diversità e bellezza si incrociano, dove diversità di vita, l'ha accennato il lettore, e bellezza si incontrano. Allora consentitemi così di prendere questo momento che la liturgia mi offre, sempre in obbedienza alle scritture, come la continuazione della meditazione di domenica scorsa. L'elogio della diversità, la differenza cristiana, siamo un popolo messianico, nonostante il dolore sappiamo guardare in modo positivo perché il regno è già qui, è iniziato, siamo nel cuore dell'avvento, non so se poi il miracolo accadrà o rimarremo quelli che eravamo un po' di giorni fa. Oggi contempliamo Maria anche nel quadro meraviglioso che abbiamo in chiesa, come il germoglio più bello, anche lei un germoglio, anche se noi la consideriamo assunta, ma ancora non possiamo godere del suo volto, possiamo solo immaginarlo. Germoglio anche se immagine la più bella, la più autentica del popolo di Dio. Vedete, anche se lei, per singolare privilegio, non ha quella goccia di veleno che è il peccato originale, però paradossalmente il privilegio che oggi festeggiamo, l'Immacolata, ci ricorda una delle due gambe che rendono fragile, germoglio, il nostro essere popolo messianico. Ed è appunto quello che troviamo nella prima lettura. Nonostante il peccato, Dio ci vuol bene, viene a dialogare con noi, chiama Eva la madre di tutti i viventi, ma pur essendoci questa radicale vicinanza di Dio al cuore dell'uomo, l'uomo stranamente ha paura che Dio non sia dalla sua parte, che voglia con l'unico comandamento che ci ha dato di non toccare l'albero della conoscenza del bene e del male, cioè di chiedere a Lui cosa davvero ci fa felici e cosa ci inganna, cosa ci fa fallire nella vita. L'unico comandamento che il Signore ci ha dato. Noi abbiamo paura che Lui ci freghi, che ci castri, che imbrigli la nostra libertà. Nel rispetto assoluto di chi non crede, c'è in ogni ateo un po' sempre questo timore di un Dio oppressivo. Ieri una sorella mi ha regalato un libro, un'intervista con un grande medico che ho già citato, tra l'altro umanissimo, e l'ultima proprio domanda di questo libretto è così: professore, lei ha trascorso un'infanzia cattolica e una vita adulta da laico. Pensa che la vita si attraversi meglio con la fede o senza fede? Risposta conclusiva del libro. la fede in Dio e la sottomissione alla sua volontà sono un limite, rappresentano una limitazione alla nostra libertà di pensiero. Rompere questo vincolo, cioè non credere, liberarci di Dio, è un atto di coraggio che si deve accompagnare però a una nuova consapevolezza sulle responsabilità che si uniscono a questa conquista. Essere laici significa essere liberi, ma eticamente responsabili, non più nei riguardi di Dio, ma nei riguardi dell'umanità. A queste condizioni la vita diventa più piena e più ricca. Credo che in tanti di noi, soprattutto dei giovani, ma non solo, è questa gamba che ci impedisce di sentirsi un popolo messianico. È questo che genera la paura della diversità, il timore che obbedendo a Dio non si può essere autenticamente liberi nella testa e nella vita. Non commento ulteriormente il racconto del peccato originale, ma è questo, vedete, l'inghippo che ci impedisce di essere un popolo nuovo o di fare dei passi significativi in stili di vita autentici. La seconda gamba è espressa meravigliosamente dalla seconda lettura. Avete sentito quel ci? Ve lo voglio rileggere. Sentitelo personalmente come a ciascuno di noi, rivolto a ciascuno. Ci ha benedetti, ci ha scelti, predestinandoci. In Lui siamo anche eredi, noi che già. Di là c'è Don Antonio con un gruppo di Cremone, un piccolo gruppo di catechisti che vivono il terzo weekend per il rinnovamento della catechesi. Io voglio sperare che il Signore vada al di là della pochezza delle nostre possibilità. Spero davvero. Ma la riscoperta oggi del battesimo, della dignità cristiana, di questo ci ha benedetti già ora nei cieli, è fondamentale. Il rinnovamento delle chiese nasce soprattutto dalla consapevolezza di una nuova dignità da parte dei laici, dei cristiani comuni. Ma non perché cambia qualcosa in alto attorno a noi, ma dentro di noi. Rifiorisce dentro un modo nuovo. Per questo Maria, libera dal peccato e avendo accolto fino in fondo l'annuncio del Signore, è il germoglio più bello. Ma anche per lei, vivere come prima donna, come prima sorella del popolo messianico, non è stato facile. Ci sono pochi libri sulla storicità di Maria. Un giorno sarebbe interessante vedere Maria non dal punto di vista teologico, ma quello che possiamo ricostruire dal punto di vista storico. La sua vita, la sua cultura, la sua sensibilità. Questa donna nascosta in un piccolo paese che coltivava però la grande speranza messianica. Oggi gli storici su questo sono d'accordo. Maria non avrebbe mai potuto leggere in chiave messianica una gravidanza imprevedibile, ovviamente, se non ci fosse stato in lei, come dire, una cultura, una preparazione. Se non avesse partecipato a quei gruppi di preghiere e di contemplazione che si chiamavano gli Anavim Yahweh, cioè i poveri di Yahweh, che sentivano con forza che il Signore sarebbe venuto a salvarci, che già in qualche modo intuivano la vicinanza dei tempi messianici. Come potrebbe altrimenti accogliere l'invito di Dio? C'è un ascolto che diventa carne. il dramma, penso, anche del nostro periodo del post-concilio, in cui abbiamo fatto delle cose molto belle, di cui dobbiamo ringraziare il Signore, è che a volte ci sembrava di averle fatte perché le avevamo dette. Difatti, quando veniva qualcuno che diceva cose molto belle, noi, oh, finalmente, ci sembrava già di averle gustate e di averle vissute. Questa è stata un po', diciamo, una piccola fregatura, perché siamo tutti un po' figli del mondo greco, in cui pensiamo che le cose basta gustarle nella mente per viverle nella vita. Oggi i nostri giovani ci ricordano che non è così. Maria ha saputo tradurre in carne l'ascolto, attraverso una presa di responsabilità bellissima. Non so se avete notato la nuova traduzione. A queste parole ella fu molto turbata, molto turbata. Ed inizia un dialogo con Dio, esce allo scoperto, trasforma in una scelta libera e personale la chiamata, questo che noi ancora non riusciamo a fare, perché c'è una sottile paura di comprometterci, c'è una mondanità latente che è sempre il timore di essere straniati dal mondo che conta, gira, brilla, miste, muscina, sotto sotto è questo, la paura di essere out, di essere fuori, di essere diversi, perché facciamo fatica a pensare che la diversità è un'umanità più profonda, che magari solo in un secondo momento, come dicevamo domenica, viene fuori. Per questo non si arrende e dice: com'è possibile? Come avverrà questo? Non convivo con mio marito, sono solo ufficialmente sposata. E il Signore che le dice: tutto è possibile a Dio. Questa è l'altra cosa che dobbiamo chiedere a Maria, di darci questa certezza, l'ha già detto il lettore, che l'impossibile è possibile. Guardate, una parrocchia cambia da così a così. Se noi adesso chiedessimo con forza al Signore di dire: facci credere che verginità e maternità possono coesistere, facci credere che l'impossibile è possibile, guardate, diventeremmo sereni, gioisci, rallegrati, diventeremmo creativi, ameremmo immensamente questa Chiesa con le sue carenze e i suoi limiti. Anche dall'angolo più umile, andrò tra poco a salutare il mio amico cardinale, Don Sgreccia, che è a Fano, il mio rettore, ma anche dal punto di vista più umile si può amare immensamente questa Chiesa. Amiamo davvero la Madonna, diciamo come lei, ci mettiamo in cammino, e anche i gesti che seguiranno di qui a Natale proviamo a viverli con una grande discontinuità spirituale. L'affido a ciascuno di voi, l'affido allo Spirito, l'affido ai giovani, l'affido ai catechisti che stanno lavorando in questo momento. Amiamo intensamente Maria come il germoglio più bello del popolo messianico. Sentiamola in prima fila con noi, accanto a noi. Ritroviamo la serenità e la bellezza guardando lei, la madre.